apriamo il capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia. Andiamo a parlare dell'introduzione, dell'istituzione di un nuovo corpo di intervento rapido paramilitare della polizia penitenziaria. I gruppi di intervento operativo GIO, che come vedremo vanno ad affiancarsi al gruppo operativo mobile, i GOM, ecco, questi GIO rappresentano sostanzialmente dei plotoni organizzati e autorizzati alla somministrazione del massimo livello di violenza all'interno delle carceri. Come vedremo più nei dettagli, basandoci su quanto dichiarato da quello che possiamo definire il ghost ministro della giustizia, del mastro, delle vedove, sono costituiti sul modello delle squadre francesi ERIS, squadre regionali di intervento e sicurezza, definite dall'amministrazione penitenziaria francese, dall'amministrazione penitenziaria Oltralpe, come guardiani d'eccellenza della pace nelle carceri. Ma di fatto, appunto, questo gruppo preso a modello è accusato di numerosi episodi di abusi terrificanti a partire dalla loro istituzione nei primi anni 2000. Insomma, l'istituzione, l'introduzione di questo nuovo corpo di intervento rapido paramilitare, il GIO, si inserisce in quella oscillazione tra carcere civile e carcere militarizzato che possiamo osservare da qualche anno con i sindacati dei secondini, che da diverso tempo lamentano di essere ridotti a ruoli assistenziali eccessivamente educativi, eccessivamente troppo poco propensi esclusivamente al loro settore elettivo, quello di chiudere celle e manganellare, talvolta somministrando appunto discipline attraverso l'uso esclusivo della violenza, con appunto i vertici dei sindacati, dei secondini, che premono per la nomina dei direttori carcerari dall'interno, selezionati dall'interno dello stesso corpo di polizia penitenziaria, andando quindi a chiudere il cerchio, a chiudere il campo feudale di militarizzazione delle strutture e della catena di comando all'interno delle carceri. E probabilmente non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma credo possa essere una delle prossime trasformazioni che il governo Meloni e la diarchia dell'apparato carcerario giudiziario tra Nordio e Del Mastro potrà andare a introdurre, appunto, la nomina dei direttori selezionati dall'interno del corpo di polizia penitenziaria. Penso possa essere una delle prossime sorprese, speriamo di non essere confermati dagli eventi. Ma andiamo a leggere un breve estratto dalla descrizione ufficiale, appunto, della istituzione di questo gruppo di intervento operativo. Con decreto ministeriale del 14 maggio 2024 è stata disciplinata l'istituzione del gruppo di intervento operativo GIO, quale reparto specializzato del corpo di polizia penitenziaria con numerosi compiti, chissà quali, probabilmente anche la consegna di pizze e bevande. Beh, comunque numerosi compiti, e vengono elencati quello di intervenire su disposizione del capo dell'amministrazione penitenziaria in presenza di emergenze non altrimenti fronteggiabili che possano pregiudicare l'ordine, la sicurezza e la disciplina in ambito territoriale, oltre che per particolari eventi critici sotto il profilo della sicurezza e per specifiche condizioni di medesimo rischio in ambito penitenziario. Il gruppo di intervento operativo si avvarrà di articolazioni regionali denominate gruppi di intervento regionale, e su richiesta del capo del dipartimento anche per la giustizia minorile. Quindi si prevede l'intervento di questi gruppi paramilitari anche all'interno delle carceri minorili. Tutto questo viene stabilito il 14 maggio 2024 senza alcun pudore, nel momento in cui emerge già il livello estremo di violenza e di abusi strutturali, come emerso appunto dal carcere Beccaria di Milano. Inoltre, proseguo con la lettura, il gruppo di intervento operativo potrà prestare la sua opera a supporto del GOM, del gruppo operativo mobile, in caso le criticità interessino le sezioni in cui sono presenti i detenuti sottoposti al 41 bis e in gravi situazioni di minaccia, concorrerà con le altre forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Quindi, insomma, un gruppo di intervento in grado, studiato, strutturato per somministrare il massimo livello di violenza, anche letale, visto le forniture di strumenti in grado di operare un livello di forza letale come le armi da fuoco, che potrà venire impiegato in diversi contesti di ordine e sicurezza pubblica. Cerchiamo di immaginare quali possano essere, ovviamente eventuali rivolte all'interno dell'apparato detentivo, probabilmente anche repressione di eventi esterni alle carceri, che, come presidi, come manifestazioni che possono turbarne l'ordine. Tutto questo si inserisce evidentemente all'interno della lunga scia di riplasmazione della sicurezza nelle carceri successiva alle rivolte eccezionali del 2020, successiva all'introduzione della cosiddetta direttiva Gabrielli, che introduce una sorta di quarantena di tutto il carcere in caso di proteste per bloccare la solidarietà dall'esterno, il blocco delle vie, il ricorso a un intervento multiforza che coinvolga diversi corpi della pubblica sicurezza, fino anche l'esercito, e via dicendo. Quindi, sostanzialmente, dopo una lunga gestazione, nascono ufficialmente questi comando antisommossa della polizia penitenziaria. Dico lunga gestazione perché la loro strutturazione nasce su impulso della ministra Cartabia, sotto la quale, ricordiamolo, si erano verificate certamente le rivolte causate dal lockdown carcerario, che precedette poi il lockdown del resto della popolazione, ma sotto appunto la sua carica ministeriale nel Ministero della Giustizia avvennero anche le morti all'interno del Sant'Anna di Modena, all'interno della Dozza, e non solo, appunto, le morti nella fase appunto tra il 9 e il 10 marzo, nel corso della repressione delle rivolte innescatesi durante appunto il lockdown carcerario, ma anche la macelleria di Santa Maria Capua Vetere. Quindi una gestazione partita sotto impulso della ministra Cartabia e portata a termine dall'attuale governo. Ecco, credo sia importante cercare di riflettere un attimo sul contesto in cui prende forma l'inaugurazione, l'istituzione di questa milizia. Innanzitutto dovremmo renderci conto che viviamo in un contesto storico di elevata pacificazione delle carceri. Quelle che vengono definite rivolte sono nella maggior parte dei casi piccoli gruppi di persone detenute che bruciano qualche materasso, che rompono qualche suppellettile. Se appunto sottraiamo l'eccezionalità delle rivolte del marzo 2020, o meglio, forse più che sottrarre l'eccezionalità, la inseriamo nel contesto che le ha prodotte, ovvero il lockdown pandemico senza preavviso, i blocchi dei colloqui, il terrore per la sopravvivenza stessa, per la propria vita, rinchiusi in quello che si definiva un bioreattore sovraffollato come l'apparato detentivo, senza nessun contatto con l'esterno, con i secondini che invece potevano entrare e uscire senza poter neanche avere il conforto dei propri affetti. Se escludiamo appunto questa eccezionalità delle rivolte del 2020, le piccole e medie rivolte, gli ammutinamenti che avvengono con una sporadica frequenza nelle carceri italiane sono soprattutto forme di protesta per situazioni di invivibilità, per portare solidarietà verso ingiustizie e abusi subiti da qualche compagno di sezione, per reagire ai suicidi. Nella maggior parte delle occasioni in cui si riesce ad accedere al contesto, ad accedere ai motivi che hanno generato questi ammutinamenti, visto che appunto, come ben sappiamo, vige il monopolio dell'informazione che può fuoriuscire dalle carceri, e questo monopolio è detenuto dai sindacati dei secondini, quando appunto si riesce a comprendere quale contesto abbia generato queste proteste, queste piccole rivolte, questi ammutinamenti, si capisce subito che si tratta di forme di autodifesa collettiva, come per esempio nei vari casi in cui si attivano questi momenti di auto-organizzazione per richiedere, ad esempio, cure adeguate o un farmaco per un compagno di detenzione a cui vengono negati. Questo è appunto il primo elemento di cornice, la prima parete, il primo lato di questa cornice, ovvero si istituisce un gruppo di repressione estrema, di massima somministrazione della violenza antirivolta nelle carceri in una situazione, in un contesto storico di sostanziale, diciamo, di elevata pacificazione delle carceri. Il secondo punto che descrive la cornice in cui si introducono le squadrette regionali antisommossa, così potremmo definirle, riguarda il fatto che viviamo in un contesto storico non solo pacificato, come si diceva, ma in cui ci sono oltre una decina di processi aperti per tortura nelle carceri italiane. Ecco, se da un lato i sindacati dei secondini, egli va riconosciuto di essere tra i sindacati più efficaci sul mercato, ecco, se i sindacati dei secondini riescono a trasformare qualunque episodio di protesta in una pericolosa rivolta che li riduce a vittime impotenti in balia di facinorosi tagliagole, dall'altro lato episodi agghiaccianti di violenza fisica e psichica organizzata vengono spesso ricondotti a abusi di autorità, reato del codice Rocco, funzionale a salvare, ad arrivare, giungere in soccorso a pubblici ufficiali che si macchino di tortura, derubricando appunto il traballante, peculiare reato di tortura, così come sedimentato nell'apparato normativo italiano, derubricandolo in abuso di autorità che consente in automatico il reintegro in servizio. Ecco, ma comunque è certificato anche, nonostante, diciamo, i tentativi di diverse procure, in primis quella di Torino, di derubricare ad abuso di autorità gli episodi di tortura, è certificato da sentenze, come se ci fosse bisogno di sentenze. Comunque ci sono le sentenze di San Gimignano, le sentenze di Bari, le sentenze di Ferrara, che stabiliscono come nelle carceri italiane si torturi, e quindi come la tortura sia un fenomeno presente all'interno della geografia penitenziaria italiana, arrivando alla stringente contemporaneità. Basti pensare che nel giro di poche settimane abbiamo assorbito, abbiamo in qualche modo normalizzato già le notizie riguardanti le torture nel carcere minorile Beccaria, scandalo durato qualche settimana, è veramente approdato al massimo a un piano scandalistico e non certo di messa in discussione strutturale della giustizia minorile. Abbiamo visto un uomo trascinato con una federa stretta sul volto per deumanizzarlo e massacrarlo nel carcere di Reggio Emilia. Quindi, volendo, la percezione della violenza operata istituzionalmente dovrebbe aver raggiunto dei livelli critici se non si fosse attivato subito un processo di assuefazione. Ed ecco che in un contesto storico dove gli episodi di tortura superano gli episodi di rivolta, si sceglie di istituire, a pochi giorni di distanza dall'emergere di casi come Beccaria e Reggio Emilia, di istituire un nuovo reparto a vocazione prettamente muscolare, prettamente dedicato alla somministrazione estrema di violenza, ovvero il GIO, il gruppo di intervento operativo. Abbiamo cercato di osservare un contesto storico, culturale, conflittuale che non sembra presentarci purtroppo tanto delle carceri in fermento con una minacciosa pressione interna ed esterna vicina a causarne la distruzione, quanto piuttosto delle strutture in cui la dimensione atavica della cattura e della prigionia con tutto il suo carico di violenza sono preponderanti rispetto a tutta la cosmetica rieducativa. Un contesto in cui gli episodi di violenza al massimo approdano in modo sterile all'interno dei tribunali, che spesso sono pronti a disinnescarne addirittura il portato penale sanzionatorio, ma sicuramente non arrivano ad andare a intaccare la percezione del carcere, evidentemente non a sufficienza, però sicuramente un contesto di minaccia non particolarmente percepibile rispetto appunto all'imperativo della sopravvivenza dell'istituzione carceraria. E quindi da che cosa può derivare la scelta ministeriale di istituire questi gruppi di intervento operativo? Allora, volendo operare chissà quali processi di speculazione, potremmo anche immaginare che magari, visto questo accordo di cui non si hanno poi particolari aggiornamenti, tra WeBuild, ex Impregilo, e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per l'arruolamento di decine di migliaia di detenuti nei cantieri del PNRR, possano servire dei rinforzi repressivi per meglio irregimentare questa forza lavoro. Possiamo immaginare, possiamo pensare, come tesi probabilmente più banale e plausibile, che sia un'occasione che semplicemente si è presentata sulla scia inerziale delle rivolte del 2020, ma al di là di questi scenari o di altri futuribili, ipotizzabili, sembra essere appunto soprattutto una volontà sorta da una dinamica abbastanza interna al Ministero della Giustizia, perché il Ministero della Giustizia del governo Meloni è tecnicamente schizofrenico, e mi rendo conto di essere, che sia un termine proveniente da un apparato ostile come quello della psichiatria, della coercizione e della labeling, dell'etichettatura psichiatrica, ma in questo caso penso possa avere un valore etimologico, semantico interessante, nella sua accezione di mente scissa, di mente divisa, suddivisa. Perché? Perché all'interno dello stesso organismo, in questo caso il Ministero della Giustizia italiano, c'è infatti innanzitutto la mente del ministro ufficiale, il ministro Nordio, ministro che deve indossare convintamente l'ambito garantista per poter portare avanti il programma di riforma della giustizia, considerato visione lungimirante del governo neoautoritario di Giorgia Meloni, come funzionale a intervenire su due grossi fronti dove può attivarsi una politica garantista. Ecco, i fronti deputati al ministro ufficiale Nordio mi pare possano essere indicati come il fronte della magistratura, quindi introdurre blandi e tra l'altro anche comprensibilissimi dal mio punto di vista elementi che riducano la simmetria di potere dell'accusa, come la cosiddetta separazione delle carriere, per cui non dovrebbe esserci un canale privilegiato, diciamo, di corpo tra magistrati della pubblica accusa e organo giudicante. Ma al contempo, sul fronte della magistratura, introdurre blandi elementi di qualcosa di potenzialmente più pericoloso, come un futuribile controllo dell'apparato sanzionatorio da parte dell'esecutivo, diciamo il modello Orban, il modello Erdogan per intenderci, e rendiamoci conto che i governi neo-autoritari sanno bene che non bastano 5 anni di governo per attuare la rivoluzione che hanno in mente, e quindi iniziano a gettare dei semi. Rendiamoci conto che il governo Meloni, ma così come in precedenza il governo Trump, ma così come quelli che abbiamo visto concludere, completare il proprio ciclo di autoritarizzazione di determinati apparati, come quello Orban o quello Erdogan, appunto, abbiano necessitato di più di un mandato, intanto si iniziano progressivamente a gettare dei semi e queste forme di attivazione del controllo sulla magistratura possono essere propedeutici a un avanzamento successivo. Ma comunque, oltre al fronte della magistratura, quelli deputati alla sfera garantista, appunto, del ministro Nordio, riguardano anche il fronte dell'apparato inquisitorio, ovvero depotenziare il contrasto ai cosiddetti white collar crimes, ai crimini dei colletti bianchi, e quindi maggiori garanzie verso l'utilizzo di intercettazioni, di trojans e via dicendo nei confronti dei reati della pubblica amministrazione, dei manager e via dicendo, depenalizzazione di alcuni reati, in generale una progressiva riduzione del potenziale offensivo verso quella che è la loro classe di riferimento, ovvero l'aristocrazia politica, industriale, economica, eccetera, in perfetta ottica di lotta di classe dall'alto verso il basso. Questo appunto il dipartimento, diciamo, della mente del Ministero della Giustizia sotto il controllo dell'ufficiale ministro Nordio. Ma come si diceva, ci sono due menti all'interno del Ministero della Giustizia, quindi per bilanciare questi elementi di alleggerimento di classe, potremmo definirlo, dell'arsenale dell'apparato sanzionatorio, si avanza dall'altro lato verso la militarizzazione dell'apparato carcerario, e qui entra in gioco l'altro segmento, l'altra mente che compone il Ministero della Giustizia, ovvero quella di Delmastro Delle Vedove, formalmente sottosegretario con delega alle carceri, di fatto ghost ministro della giustizia. Ecco, potete trovare, qualora vi andasse di farvi del male, numerose esternazioni molto contrastanti tra di loro sulla visione di Nordio e di Delmastro per quanto riguarda le carceri. Diciamo che Delmastro vuole abbastanza esplicitamente la sofferenza, vuole un apparato detentivo che sia esplicitamente afflittivo e quindi che dichiari apertamente la sua funzione di deterrenza. E Delmastro, come tutti i fascistelli con le loro tristissime passioni, vuole una sua milizia. Ed è molto evidente che il tipo di rapporto morboso che ha innescato con la polizia penitenziaria già abbia attivato questa elezione della polizia penitenziaria a sua milizia personale. Rendiamoci conto che Delmastro è uno che passa Capodanno a una festa privata farcita di secondini. Un posto veramente allegro e gioviale, pieno di secondini e di politici, le uniche tra l'altro categorie che non può insultare, perché essendo pubblici ufficiali e politici appunto non può insultarli e ai quali non puoi resistere perché sono geneticamente integermi, non si capisce infatti a chi sia partito un colpo di pistolina, se al suo ex amicone Pozzolo o a un secondino a cui l'aveva mostrata. Ecco, giusto per pensare al livello di affidabilità di queste categorie quando c'è da sottoporsi a qualche forma di revisione autocritica, a una festa di Capodanno parte un colpo e a distanza di mesi non riesce a emergere la verità. Ma non è una festa di Capodanno qualunque, è una festa di Capodanno in cui ci sono esclusivamente secondini politici e i loro familiari. Più pubblici ufficiali di così non so. Ma dopo questa enorme parentesi, per capire quanto Delmastro sia veramente la mente dietro l'istituzione dei gruppi di intervento operativo, vi leggo molto semplicemente le sue dichiarazioni dell'anno scorso, del giugno 2023, poco meno di un anno prima dell'istituzione di questa milizia. Il governo sta mettendo a punto nuovi protocolli operativi per gli istituti penitenziari perché uomini e donne della polizia penitenziaria sappiano con certezza come intervenire in situazioni di criticità. Dopodomani sarò in Francia per studiare il modello ERIS, un gruppo di pronto intervento operativo che si avvale di negoziatori e di uomini formati per il ripristino dell'ordine e della sicurezza in caso di sommosse e rivolte. Insomma, siamo al lavoro per raccogliere le migliori pratiche europee. Il governo ha già disposto 1000 assunzioni di agenti di polizia penitenziaria e attualmente sta formando più di 4000 agenti. Abbiamo inoltre disposto l'acquisto di 8500 scudi antisommossa, 8500 caschi antisommossa, 20000 guanti operativi antitaglio, tute nuove, 54000 divise estive, 54000 divise invernali e tante altre dotazioni. Ecco, ricordiamoci queste tante altre dotazioni, perché adesso andiamo a vedere brevemente che cosa sia questo modello ERIS e le dotazioni ritornano a essere interessanti. E intanto modello ERIS non certo la cara casa editrice, né tantomeno la dea ellenica della discordia, che tra l'altro per un gruppo che si dovrebbe occupare di negoziazione non sarebbe male. Bensì, ERIS sta per Équipe Régionale d'Intervention et Sécurité. E vediamo come vengono descritte, grazie alla citazione di un articolo, di qualche estratto di un articolo di Mediapart. Create nel 2023, le squadre regionali di intervento e sicurezza ERIS sono unità speciali incaricate di intervenire in caso di tensione all'interno di una struttura detentiva, talvolta presentati come i guardiani d'élite della pace nelle carceri, sembra che al contrario abbiano portato a un incremento dell'uso della forza. Vediamo appunto come sia stato preso a modello questo corpo paramilitare francese della polizia penitenziaria nella strutturazione dei gruppi di intervento operativo in Italia. Anche appunto le ERIS francese sono divisi in squadre regionali, vengono reclutati internamente sulla base quasi esclusiva delle capacità fisiche, grandi negoziatori immagino. Prima di unirsi a queste squadre ricevono 10 settimane di formazione fornita dalla Scuola Nazionale di Amministrazione Penitenziaria, suddivisa in 5 blocchi, oltre ai moduli gestione dello stress, tiro e armi, tecniche di intervento e mantenimento dell'ordine dei trasferimenti. Gli studenti che si configurano come idonei all'arruolamento nelle squadre ERIS completano uno stage di diversi giorni presso il Centro Nazionale di Addestramento della Gendarmeria di Saint-Nazaire, noto per essere la sede di addestramento dei GIGN. Per intenderci, si tratta di comando in stile dei nostrani NOX e GIS. Ecco, quando Del Mastro, nell'annunciare la prossima istituzione dei gruppi di intervento operativi italiani, ispirati appunto ai francesi, ai cugini francesi ERIS, elencava anche la lista degli equipaggiamenti acquistati, vi ricordate che citava anche tante altre dotazioni? Chissà che cosa intendeva. Possiamo però sapere di che cosa siano dotate le milizie francesi prese a modello e quindi magari cercare di operare qualche parallelismo. Le dotazioni di cui sono dotate le ERIS francesi testimoniano ancora più chiaramente questi orientamenti all'incremento dell'utilizzo della violenza: scudi, elmetti, giubbotti antipugnalata, giubbotti antiproiettile, manette e cappucci. L'amministrazione penitenziaria gode di una libertà sorprendente in questo campo, fornendo all'ERIS un armamento letale e non letale significativo: tonfa, manganelli telescopici, granate lacrimogene, granate da stordimento, da granate a concussione, diciamo, vari fucili LBD-40, che sono, se non ricordo male, dei lanciagranate, ad uso anche appunto non letale e di lancio di lacrimogeni, nonché di granate a concussione, Eclair Koch G36C, quindi fucili a ripetizione, mitragliatrice a ripetizione, fucili a pompa calibro 12, questi ricordiamoceli. Sig Sauer SP 2022, appunto fucile a pompa calibro 12 870 Remington. Se la violenza è innanzitutto l'arsenale della violenza, questo inventario appare la premessa di un vero e proprio inferocimento penitenziario. Questo è il commento conclusivo da questo articolo di Mediapart rispetto all'arsenale in dotazione alle squadre Eris da cui traggono ispirazione i gruppi di intervento operativo italiani appena inaugurati. Allora, perché sottolineavo la rilevanza dei fucili a pompa Remington 8 e 70? Perché si tratta di un arsenale che abbiamo già visto utilizzato, soprattutto per quanto riguarda questi fucili calibro 12, che abbiamo visto appunto dispiegato in diversi scenari antisommossa recentemente in giro per il mondo, dalle George Floyd Riots ai Gilets Jaunes per intenderci. Fucili a pompa che non incarnano solo un potenziale letale, ma anche appunto di neutralizzazione cosiddetta meno che letale, less than lethal, visto che questi fucili a pompa Remington 870 possono utilizzare munizionamento in gomma, cosiddette flashball, o meglio acciaio rivestito di gomma. E infatti, giusto a fine del mese di aprile 2024 nel carcere francese di Vivonne, l'ERIS, questi gruppi a cui si ispirano la versione italiana dei gruppi di intervento operativo, appunto diciamo componenti dell'ERIS, hanno sparato una flashball alla tempia di un detenuto solo e disarmato che protestava per il rifiuto della sua richiesta di trasferimento in un altro carcere. Grandi negoziatori. Questo giusto per citare un caso recente, visto che i metodi dell'ERIS hanno portato una sua condanna ufficiale da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2011, e rendiamoci conto che un corpo paramilitare condannato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo viene preso come modello dal ghost ministro della giustizia Delmastro per l'istituzione di un suo omologo in Italia. Ma tornando alla relazione tra arsenale e protocolli di somministrazione della violenza, continuando a leggere qualche estratto dall'analisi operata dall'avvocato Mathieu Kinki sulle pagine di Mediapart, nella sua analisi appunto delle conseguenze generate dall'introduzione delle milizie ERIS della polizia penitenziaria francese, a cui si ispirano i neonati Gio dei secondini italiani, un aspetto centrale riguarda l'introduzione appunto non tanto di un corpo, appunto non tanto di un comando, quanto di un metodo. Vi leggo un passaggio che mi sembra molto interessante. Per alcuni membri dell'amministrazione, quindi funzionari dell'amministrazione penitenziaria francese, nonostante tutte le loro colpe emerse negli anni, gli ERIS hanno comunque portato tecniche di intervento molto più attuali di quelle utilizzate in precedenza. I funzionari elogiano quindi la felice normalizzazione, direi anche forse formalizzazione, della violenza, normalizzazione delle operazioni di sicurezza e di mantenimento dell'ordine in carcere. Leggendo qualche dichiarazione appunto di questi funzionari francesi: prima non c'erano le tecniche, si andava così con un materasso, con qualcosa, beh, era qualsiasi cosa che si potesse utilizzare. Adesso abbiamo, ecco, una teoria, dei mezzi di intervento. Questa idea è certamente vera, ma coloro che la formulano tuttavia non riescono a mettere in discussione l'evidente doppio significato dei processi di normalizzazione. Se il termine si riferisce in un senso alla costruzione di un corpus di norme applicabili, nell'altro deve essere inteso anche come una forma di banalizzazione delle modalità di intervento violento. Pertanto, senza limitare i casi di uso della forza, la normalizzazione spesso regolarizza un insieme di pratiche precedentemente considerate eccezionali e apre la strada a un pericoloso continuum di violenza. Con questo sguardo sulla Francia concludiamo questo approfondimento dedicato all'introduzione all'interno delle carceri italiane dei gruppi di intervento operativo della Polizia Penitenziaria. Abbiamo cercato di dare uno sguardo al contesto storico della loro introduzione, dove dalle galere italiane emergono più episodi di tortura che di rivolta. E quindi si sceglie invece di andare ad aggiungere ancora più potenziale, ancora più arsenale sadico muscolare. Abbiamo cercato di osservare cosa abbia comportato l'avvento degli omologhi francesi, dai quali si è apertamente ispirato il sottosegretario della giustizia, alla giustizia con delega alle carceri del Mastro delle Vedove. L'aspetto conclusivo appunto riguarda come queste trasformazioni siano molto, molto, molto difficili da invertire. È molto difficile cancellare una milizia, un corpo di polizia paramilitare dopo la sua introduzione. Rendiamocene conto. Introdotto dal governo Meloni, introdotto dalla diarchia del ministro della giustizia tra Nordio e Del Mastro. Non credo proprio che successive altre compagini di governo scelgano di ablare, di amputare dalla polizia penitenziaria i gruppi di intervento operativo. Ecco, forse un motivo in più per sforzarci di rendere inaccettabile il carcere nel suo insieme e non solo le sue trasformazioni, e questo sempre con maggiore urgenza.